Belle Buone Lingue, con Valeria Carnevali e Valeria Tizzoni.
E noi altri lavoratori vogliamo la libertà.
Buonasera a tutte e tutti e bentrovate e bentrovati alla sesta puntata di Belle Buone Lingue, la terza stagione. Siamo già alla terza stagione del nostro programma e siamo molto contente di essere qua con voi.
Buonasera, vi saluto anch'io, la vostra Valeria, e sono felicissima che questa stagione di Belle Buone Lingue si sia sviluppata bene e sempre con tante donne interessanti e simpatiche con cui abbiamo interagito, con cui abbiamo parlato.
È tornata la grandissima Bella Buona Lingua, Michela.
Abbiamo Michela qua.
Buonasera. Ciao a tutti, sono molto contenta, Michela, di essere tornata.
Ci sei mancata nelle altre puntate, ma qua sei ritornata con tutta la tua forza e quindi siamo proprio felici di averti qua con noi.
Grazie.
Allora, visto che siamo nell'ultima puntata di questa stagione, vi mandiamo subito un saluto di una donna molto importante per noi, che è la nostra madrina Serena Cavalletti, e le abbiamo chiesto un saluto per tutti coloro che ci ascoltano e ci ha mandato questo bellissimo audio. Cape, ce lo puoi mandare?
No, ancora
non è pronto, però noi possiamo benissimo andare avanti con gli argomenti che abbiamo in questa puntata.
Sì, e noi volevamo anche un attimo cominciare con una canzone per spiegare anche un attimo il titolo, che si dà appunto è tratto dalla canzone di Lucio Corsi, Volevo essere un duro, e è un personaggio che più o meno tutti abbiamo conosciuto, forse soprattutto per la sua vittoria a Sanremo. È arrivato secondo, ma in realtà il vero vincitore è lui, la vera rivelazione è stata lui, definito come un alieno atterrato sulla terra sanremese, di un concentrato di originalità che parla di come la società ci vorrebbe infallibili, solidi come pietre, perfetti come i fiori, dice lui, e che ha portato questo testo, che è in realtà una ballata che invita a riflettere sulle proprie fragilità. È una ballata, appunto, lui rivendica la libertà di accettarsi così come si è. E dice: non sono nato con la faccia da duro e ho anche paura del buio, e se faccio a botte le prendo. E in qualche maniera, con la sua disarmante semplicità, tocca anche gli stereotipi che ingabbiano il maschile, e in qualche maniera promuove un modello nuovo di mascolinità. Ci è sembrato, insomma, carino mettere questo testo.
Ce l'ascoltiamo allora adesso, anche se è tanto trasmessa dalle radio in questo periodo, però è talmente bella e significativa che vogliamo rifletterci ancora.
Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro. Però non sono nessuno, non sono nato con la faccia da duro, ho anche paura del buio, se faccio a botte le prendo. Così mi truccano gli occhi di nero, ma non ho mai perso tempo, è lui che mi ha lasciato indietro. Vivere la vita è un gioco da ragazzi, me lo diceva mamma ed io cadevo giù dagli alberi. Quanto è duro il mondo per quelli normali che hanno intorno, ho troppo sole negli occhiali. Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, no, un robot, medaglia d'oro di sputo, lo scippatore che t'aspetta nel buio, il re di Porta Portese, la gazza ladra che ti ruba la fede. Vivere la vita è un gioco da ragazzi, me lo diceva mamma ed io cadevo giù dagli alberi. che una stella, uno starnuto. I girasoli con gli occhiali mi hanno detto stai attento alla luce, e che le lune senza buche sono fregature, e che in fondo è inutile fuggire dalle tue paure. Sono altro che luce.
E adesso è arrivato il momento di introdurre la nostra ospite di stasera, e io sono veramente molto contenta di poter parlare con lei, perché è stata la prima voce che io ho ascoltato parlare di femminismo e tramite un podcast che è Palinsesto Femminista, che magari molti di voi già conoscono e che vi consiglio di ascoltare, perché vi aprirà gli occhi dandovi tantissimi punti di vista diversi da cui osservare la realtà e la società in cui viviamo. E lei è una formatrice, esperta in studi di genere, attivista femminista, autrice di diversi libri, rubriche e podcast che trattano tematiche legate alla parità di genere e all'attivismo. Nel 2020 è stata riconosciuta dal Sole 24 Ore come una delle 10 donne che hanno lasciato il segno e dal Corriere della Sera era come una delle 110 donne dell'anno. Dal 2014 al 2024 è stata presidente dell'associazione Bossi, con la Y finale, che è una comunità attiva nella divulgazione e promozione di tematiche femministe legate ai diritti LGBTQIA+. E quindi siamo veramente molto felici di avere con noi stasera Irene Fakeris. Benvenuta. Grazie.
Buonasera a tutte le persone che stanno ascoltando.
Buonasera, grazie per essere con noi. E come appunto abbiamo introdotto attraverso questa canzone che ci parla di delicatezza legata al maschile, stasera parliamo di uomini, parliamo agli uomini e di come il patriarcato faccia male anche a loro, e anche dell'importanza di creare spazi di confronto tra uomini sulle tematiche di genere. E tu questo spazio l'hai creato con il tuo ultimo podcast, che si intitola Tutti gli uomini, voci maschili si raccontano per cambiare, e che tu hai definito la cosa più femminista che tu abbia fatto, e tu ne hai fatte parecchie di cose femministe. E quindi la prima domanda che ti vorrei fare è proprio come è nata l'idea di questo podcast e qual era l'obiettivo, diciamo, che ti sei data, e in che senso è la cosa, in che modo, in che senso è la cosa più femminista che tu abbia fatto.
Questo podcast me lo sono ritrovata tra le mani, nel senso che quando ho fatto la cosa che poi mi ha portata a creare questo podcast, non avevo idea che sarebbe accaduto tutto quello che poi è successo. Parte tutto il 25 novembre del 2023, quindi Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza maschile contro le donne. Io sono stata invitata sul palco dell'Alcatraz di Milano, famoso locale dove si fanno concerti, dalle Bambole di Pezza, che sono un gruppo punk rock italiano tutto al femminile, che io ascoltavo quando avevo 14 anni. Mi ricordo la festa di fine anno del liceo e io che sotto cassa canto con la mia amica, tremate che le streghe sono tornate. Poi le Bambole di Pezza si sono sciolte, peraltro come spesso fanno le streghe, ma non davvero. Infatti qualche anno fa sono tornate assieme con una nuova formazione. Insomma, io ho iniziato a seguire loro e ho scoperto che loro seguivano me. Dato che il loro concerto di grande ritorno a Milano cadeva proprio in quella data così importante per il movimento femminista, mi hanno chiesto di salire sul palco e dire due parole. Io ho accettato pensando: mi ameranno tutti. Nel bel mezzo di un concerto arrivo io e interrompo per fare il pippone, dico va bene, ottimo, vabbè, speriamo che le bottiglie siano di plastica, se no la vedo dura. Io sono sempre stata abituata a parlare a un pubblico quasi totalmente femminile, non per scelta, ma perché di solito quando parli di questioni di genere le donne sono le prime che hanno chiaro che la cosa le riguarda. Poi quando se ne rendono conto anche gli uomini, arrivano anche gli uomini ad ascoltare. Però quella per me era un'occasione troppo ghiotta, perché quello invece era un pubblico estremamente misto, con tantissimi uomini presenti. Quindi ho detto, benissimo, io ho intenzione di parlare a loro. Ho 2 minuti, questi 2 minuti li voglio usare per parlare agli uomini. Anche perché il 25 di novembre, così come l'8 marzo, io gradirei lasciare in pace le donne, non so. Io vorrei che ogni donna in queste 2 date ricevesse un paio di tappi per le orecchie, gratuiti, così, cioè proprio dati dallo Stato, perché le cose che dobbiamo sentire in queste 2 date sono veramente irripetibili. Quindi insomma ho detto, le donne le lascio stare, parlo agli uomini. E io ho iniziato, sono salita sul palco e ho detto, sapete, la cosa più inutile che si possa dire agli uomini per sensibilizzarli sul tema della violenza contro le donne è esattamente quella che diciamo tutte le volte. La più inutile è quella che noi scegliamo di dire, e cioè pensa se fosse tua sorella, pensa se fosse tua madre, tua figlia, la tua fidanzata. E dico che è la cosa più inutile che possiamo dire, perché gli uomini che ascoltano realmente questi discorsi non hanno bisogno di immaginare di avere un rapporto di parentela con una donna per rispettarla, hanno capito più o meno verso i 7 anni come ci si comporta con le altre persone, non gli serve sentir dire questa cosa. In questo momento parte un applauso inaspettato che parte da un uomo e tutti gli altri uomini ad applaudire. Ho detto ok, bene che mi stiano ascoltando, sono evidentemente un cavallo di Troia perché adesso dirò un'altra cosa, però ok. E quindi ho detto, quindi io questa sera vorrei dirvi la cosa opposta, no? Pensando a chi ammazza una donna, a chi la stupra, a chi la molesta, vorrei dirvi, pensa se fosse tuo fratello, no? O pensa se fosse un tuo amico. Perché la verità è che ogni femminicida, ogni molestatore, ogni stupratore è l'amico di qualcuno, o è l'amico dell'amico di qualcuno. E questi uomini, che hanno atteggiamenti più o meno violenti nei confronti delle donne, vi assicuro che non ascoltano me. Se dico che ha sbagliato, ma non ascoltano le donne. Se c'è una possibilità che a questi uomini arrivi questo tipo di messaggio è attraverso un altro uomo. Quando diciamo tutti gli uomini, noi intendiamo questo. Tutti gli uomini hanno lo straordinario privilegio di potersi far ascoltare da altri uomini. Questo è il vostro potere, qui sta la vostra responsabilità. E dico, lo so che è difficile. Io lo so che tanti staranno pensando, sì, ok, l'ho capito, lo so che dovrei parlare, che dovrei dire qualcosa, che se il mio amico fa una battuta magari se glielo faccio notare io poi lo prendo da parte, magari evita di farla la prossima volta, però mi rimane la domanda, ma come? Cioè come faccio a intavolare queste conversazioni con i miei amici, da che basi parto, con quali strumenti? E allora dico, se avete queste domande, parliamone insieme, perché questo è un problema sistemico, la soluzione deve essere collettiva. Io finisco il mio discorso, scendo dal palco e cominciano ad arrivare una serie di uomini a dirmi, oh, comunque grazie. Grazie per averne parlato così, perché c'è modo e modo di parlare della questione, no? Si può prendere da angolazioni molto diverse. Grazie per aver detto quello che hai detto, grazie per aver sottolineato il fatto che si fa fatica a fare la cosa giusta, il fatto di sapere cosa dovrei fare non significa che io sappia poi farlo. Questo spezzone, insomma, questo mio discorso molto breve diventa un reel che il giorno dopo finisce su Instagram e io vengo, la mia sezione dei DM esplode di uomini che vedono il reel e che mi dicono è la prima volta che capisco perché dite tutti gli uomini. Dopo una vita passata a dire no, ma non tutti gli uomini, finalmente capisco perché invece ha molto senso dire no, tutti gli uomini, no? Quando è successa questa cosa, io lì ho capito che il progetto doveva andare avanti, cioè che bisognava continuare a parlare di questa cosa perché c'era bisogno. Io vedevo uomini che avevano un bisogno smodato di parlare di questo, di andare a parlare di maschile, di cosa voglia dire essere maschi e cosa voglia dire essere maschi in una società che ti aspetta che per essere maschio tu debba fare alcune cose, che ti richiede un certo tipo di comportamento e come questo sia incredibilmente collegato poi con la violenza maschile nei confronti delle donne. Quindi l'idea poi del podcast, che immagino adesso andremo a raccontare, ma nasce da qui. E dico che è la cosa più femminista che io abbia mai fatto, perché il femminismo deve mandare avanti le cose, il femminismo deve trovare nuove vie, nuove strade. Alcune persone, me lo aspettavo, hanno detto: ma come? Ancora un podcast dove parlano gli uomini? Perché in questo podcast si sentono per quasi la totalità del tempo le voci degli uomini più che la mia. E mi rendo conto che possa dare fastidio l'idea di avere l'ennesimo podcast dove ci sono degli uomini che parlano, no? Come se mancasse. Capisco, ma la questione è, la domanda: ma tu quando ti sei accorto di essere un maschio? Io la posso fare solo a un uomo. Quindi è vero che sentiamo spessissimo gli uomini parlare di tutto, anche di quello che non sanno, di quello di cui non dovrebbero parlare, nessuno chiede loro le opinioni e comunque loro ci tengono a farcele sapere. Questo è un tema di cui c'è bisogno di sentir parlare gli uomini, non ne parlano mai. Quindi per me questa è la cosa più femminista che ho mai fatto.
Ok,
perfetto,
chiaro. E, sì, infatti questo concetto del privilegio, tu ribadisci in ogni puntata questo concetto del grande, enorme privilegio che hanno gli uomini di farsi ascoltare da altri uomini e infatti volevo approfondire un po' questo aspetto del privilegio, perché viene citato in diverse occasioni anche all'interno del podcast, parlando anche dei danni che fa l'inconsapevolezza del privilegio maschile, non soltanto del potere che può dare il privilegio in termini di potere di cambiamento, potere di comunicazione e di essere ascoltati, ma anche i danni che può fare il non essere consapevoli di questo privilegio, perché quando hai un privilegio e ci stai dentro, ci nasci dentro e ci cresci dentro, non ti rendi conto di tantissime cose che accadono attorno a te. E quindi volevo approfondire questo aspetto dei danni che fa il privilegio maschile sia alle donne ma anche agli uomini stessi, perché poi come tu anche sottolinei in più occasioni, il privilegio ha anche un prezzo da pagare, c'è anche un prezzo da pagare per gli uomini per mantenere questa posizione di privilegio. Questo è proprio un po' il punto anche cruciale della prima parte del podcast. Infatti poi magari adesso ci racconti anche come è strutturato il podcast, perché è diviso in varie fasi, diciamo, questa intervista, da una dimensione più introspettiva a una più invece collettiva e proprio di azione, e è importante anche appunto far riflettere gli uomini su quanto questo privilegio in realtà sia dannoso anche per loro.
Sì, io partirei da chiarire il concetto di privilegio, perché quello che ho capito negli anni ascoltando le risposte e le reazioni delle persone in generale, ogni volta che si dice guarda che tu hai un privilegio, è che molto spesso le persone tendono a pensare che ammettere di avere un privilegio equivalga a dire di avere una vita perfetta. Io sono una persona privilegiata, dunque non ho un problema che sia uno. Allora, la prima cosa che è il caso di dire è che non funziona così. Le persone, le più privilegiate, possono comunque stare male. Se una persona ha un problema, ce l'ha, e il fatto che abbia un privilegio non elimina quel problema, semmai rende più semplice gestirlo, ma certo non diminuisce il dolore che una persona può provare. Tu puoi essere la persona più privilegiata del mondo, se muore una persona a cui tieni, ti assicuro che stai male, no? Quindi un conto è avere un privilegio e un conto è dire la mia vita è perfetta. Nella vita di nessuno è perfetta. Però alcune persone possono più facilmente uscire da alcune situazioni grazie ai loro privilegi, no? E questo vale ogni volta che ti ritrovi a non fare parte di una categoria discriminata. Quindi in questo caso noi stiamo parlando di privilegio maschile, perché abbiamo fatto un focus sul sessismo, e quindi in una società sessista che considera il femminile, attenzione, il femminile, quindi non le donne, sicuramente le donne, ma non solo le donne, no? Tutte quelle persone che si avvicinano al femminile in qualche modo pagano un prezzo, ma una società che considera il femminile inferiore, se tu nasci in questa società e nasci maschio e ti ci senti, hai un privilegio. Ma siamo anche in una società razzista, e quindi ad esempio io ho il privilegio di essere bianca. siamo in una società grassofobica, io ho il privilegio di avere un corpo conforme, siamo in una società abilista, io ho il privilegio di non avere disabilità evidenti, siamo in una società classista, io ho il privilegio di avere un tetto sopra la testa, di avere uno stipendio, siamo in una società omo, lesbo, bi, transfobica e io sono in una relazione eterosessuale, quindi ho un passing molto alto come persona etero. A parte il fatto di essere donna, sono il ritratto del privilegio. Quindi perché parlo di privilegio? Perché li conosco molto bene, no? Perché sono una persona che ha un sacco di privilegi. Il problema del privilegio qual è? Che il privilegio di per sé è uno strumento. Se tu sei consapevole di averlo, vai a leggerti il libretto delle istruzioni e capisci come puoi utilizzarlo. Se tu non sei consapevole di avere uno strumento in mano, quello strumento rischia di diventare un'arma, di fare male, perché tu non te ne accorgi. Non solo non sai come utilizzarlo, non sai proprio di averlo in mano. Tu muovi il braccio pensando di non avere niente, invece hai un coltello e fai male quando ti muovi, se hai qualcuno di fianco, se hai qualcuno vicino. Per questo è importante diventare consapevoli dei propri privilegi. Questo indipendentemente dalla questione maschile. Ovviamente, per quanto riguarda il maschile, ogni volta che tu non ti rendi conto che il tuo sentirti uomo rischia di peggiorare la vita di un'altra persona, aumenti quel rischio. Ogni volta che manchi di consapevolezza, aumenti il rischio di ferire, no? Non solo di ferire le altre persone, ma di ferire te. E questa è un'eccezione nella categoria dei privilegi, no? Perché non c'è un modo per i bianchi di far male ai bianchi, non c'è un modo per gli etero di far male agli etero, eccetera, eccetera. Ma gli uomini inconsapevoli di cosa voglia dire essere un uomo e dover essere un uomo, non solo fanno male alle persone attorno, quindi spessissimo le donne, ma fanno male anche a sé e agli altri uomini. Quindi questo è complesso come privilegio. Meno ne so, più i rischi si alzano.
Certo. E infatti mi veniva in mente la statistica sui suicidi, sul tasso dei suicidi tra gli uomini, che è dell'80%, quindi insomma, ecco, questo è un esempio di come chi ha non necessariamente chi sta al vertice del privilegio poi stia effettivamente meglio degli altri, anzi. E quindi parlando di responsabilità maschile nel contrasto alla violenza di genere, che è un tema che spesso abbiamo sentito sollevare, cioè essere problematico per gli uomini da accettare, questo concetto del tutti gli uomini hanno responsabilità, perché viene confuso con colpa, cioè viene confuso con un'accusa mossa dalle donne, dal genere femminile a quello maschile, quindi sempre che ricade in una sorta di guerra fra i sessi in cui noi accusiamo loro di essere colpevoli, quando invece si parla di responsabilità. Cosa si intende quindi per responsabilità maschile nel contrasto alla violenza di genere?
Ora, se io sono un ragazzo e un mio amico ammazza la sua ex, è evidente che non è colpa mia. La colpa è del mio amico, la colpa è di chi agisce una violenza. La responsabilità però, io qui faccio fatica a pensare che la responsabilità possa essere solo del singolo, perché per arrivare a fare un gesto del genere vuol dire che sei inserito in un contesto che lo rende possibile, che lo normalizza, che minimizza i segnali, perché ci sono sempre dei segnali, che ne dicano i media. Non ci sono i raptus, come dire, non si spiega così, perché una ogni 3 giorni, allora abbiamo veramente un problema, allora forse dobbiamo fare tutto un discorso che ha a che fare con la salute mentale. Se un ragazzo ogni 3 giorni ha un raptus, allora abbiamo un problema gigante. Invece non è così. E quando io dico che ogni femminicida è l'amico di qualcuno, è vero, è molto vero, e io non posso non farmi la domanda: ma non si è mai parlato di questo tema? Non c'è mai stato uno spazio per poter parlare di qualcosa che non fosse conversazioni assolutamente superficiali, che non vanno minimamente in profondità. Non c'è mai stato lo spazio per rispondere prendendosi del tempo alla domanda come stai? Qualcuno ha mai fatto seriamente questa domanda in un cerchio di uomini? Mi raccontate come state? Ci sono delle conversazioni tra uomini che partono in questo modo? Quante? E se ci fossero, ci sarebbe lo stesso numero di femminicidi che c'è adesso? Perché è evidente che alla base c'è un'incapacità di gestire un'emozione che non sai neanche nominare, perché ti hanno insegnato da piccolo che non vale la pena, che non è quello che fa di te un uomo, non sono quel tipo di emozioni, anzi, tutto un certo tipo di emozioni sono appannaggio delle donne, del femminile, e tu dal femminile ci devi stare molto distante, perché il tuo valore dipende da quanto tu sei diverso dal femminile. Allora, ovviamente l'esempio del femminicidio è un esempio limite, e un sacco di uomini diranno: e io non c'ho nessun amico che ha ammazzato nessuno, quindi come facciamo? Perfetto. Quanti amici però, quanti ragazzi hanno amici che magari fanno una battuta sessista, o passano a ragazze e fanno un commento, magari non lo fanno direttamente a lei, lo fanno tra di loro a voce bassa. Quante chat del calcetto ci sono? Ok, la responsabilità è di tutti gli uomini, perché il cambiamento deve partire dalle loro conversazioni in quelle chat, perché sono tanti, molti più di quanti potremmo pensare, sono tanti, sono a disagio a sentire certe battute, ad essere in certe chat e vedere che arrivano sempre un certo tipo di link. Il problema è che quel disagio non viene espresso, nessuno o pochissimi dicono: scusate ragazzi, ma io così non ci sto, cioè se la chat deve essere questa, levatemi. Ma sono in tanti a pensarlo, e se arrivasse uno a dire: ragazzi, però secondo me questa cosa è evitabile, probabilmente si accoderebbero altri, perché non si sentirebbero più soli. Allora gli uomini hanno l'enorme responsabilità di non far sentire soli gli altri uomini, perché poi il problema della solitudine, che è una solitudine fisica ma è una solitudine emotiva, quel problema è benzina per la violenza nei confronti delle donne, che guarda caso invece sono quelle che, sempre per cultura, possono permetterselo di dire che non stanno bene, possono permettersi di piangere. C'è tutta anche una componente di invidia per la libertà che il femminile ha di gestire alcune emozioni. Siccome però la soluzione efficace passa dalla gestione dell'emozione, dal dirsi: sono arrabbiato e sono dispiaciuto per me, perché se fossi nato donna probabilmente avrei potuto piangere senza dovermi nascondere in doccia, ok? Siccome passa da questo, se io non sono in grado di nominarlo questo, perché nessuno mi ha insegnato a farlo, perché mi hanno detto solo che non dovevo piangere quando ero piccolo, è ovvio che tutto il resto uscirà nell'unico canale che mi è stato rinforzato negli anni: devi fare l'uomo, va bene se sei arrabbiato, un po' di violenza ci sta, vuol dire che ci tieni. Questa narrazione non cambierà mai finché se ne occupano solo le donne, proprio perché la società ha insegnato agli uomini che la parola delle donne vale meno. È per questo che ne devono parlare gli uomini, qui sta la loro responsabilità, ed è decisamente collettiva.
Certo. Grazie Irene, delle parole importantissime hai detto, e anche molto fuori dagli schemi veramente mentali che noi donne stesse tante volte abbiamo. Io ho sentito un sacco di energia nuova dalle tue parole, e ti faccio una domanda adesso agganciandomi a quello che hai appena detto, parlando di educazione, di insegnare. Parto dalla mia esperienza personale, perché io di professione faccio l'insegnante in una scuola primaria, io sono la maestra, e quello che posso dire è che in realtà nelle scuole italiane si fa tanta educazione affettiva nei bambini dai 6 anni in poi, parlando molto del riconoscimento delle emozioni, ma non si fa quasi mai, anzi mai devo dire, consapevolezza di genere, ad esempio, cioè discorsi di genere non se ne fanno, si parla molto per esempio di riconoscere la rabbia, di riconoscere la paura, però nel momento in cui si parla di differenze si va a pensare a differenze evidenti, quali ad esempio la disabilità oppure il provenire da altre culture, ma per quanto riguarda maschio o femmina non si fa mai praticamente. Volevo chiederti se tu conosci alcuni esempi o la realtà comunque dell'educazione che si fa ai bambini più piccoli e quando secondo te è importante, a che età si può, considerato che insomma loro sono in quella che è cosiddetta l'età della latenza, no? Quindi non sono molto, non sono ancora visibili ed espressi i caratteri sessuali di ciascuno. Come vedi l'educazione affettiva nei bambini?
Allora, io ho imparato negli anni, anche e soprattutto parlando con amiche e colleghe che si occupano di questi temi, ma con i più piccoli. Io di solito parlo a ragazzi e ragazze che hanno dai, diciamo, 12-13 anni in su, quindi me li trovo già belli pieni di stereotipi, ovviamente. Però quello che ho imparato dalle mie colleghe è che si può dire tutto alle persone più piccole, ovviamente con linguaggi differenti, ma esattamente come sono in grado di capire i messaggi stereotipati che magari passano i genitori. Qualche giorno fa, guarda, guardavo un TikTok di un padre che era molto arrabbiato perché suo figlio di 3 anni è andato a scuola, è andato all'asilo con una borraccia con i cuori rosa e viola che aveva scelto lui perché gli piaceva. È tornato a casa dicendo che il suo compagno gli ha detto che aveva sbagliato perché quella era una borraccia da femmine. E questo padre era ovviamente molto arrabbiato, diceva: non sono arrabbiato col bambino che gliel'ha detto, io sono arrabbiato perché evidentemente lo ha sentito da qualche parte, no? Non è che te lo puoi inventare. Esattamente come mio figlio ha preso quella borraccia perché gli piaceva e non ha mai pensato neanche per un attimo di non prenderla perché i cuori sono una cosa da femmine, perché nessuno in casa glielo ha mai detto, è evidente che dal suo compagno di classe invece quelle cose sono state dette, quindi io mi arrabbio con le persone che gliel'hanno dette. Ecco, esattamente come il compagno di classe ha capito perfettamente il messaggio «i cuori sono da femmine», significa che tutti i bambini e le bambine sono in grado di comprendere che no, non, se ti piace una cosa, ti piace quella cosa, sta parlando di te in quanto persona, non di te in quanto appartenente a un genere. Quindi i bambini e le bambine sono in grado di comprendere tutto, ce lo dimostrano. Il problema è che soprattutto noi in Italia abbiamo ancora una confusione incredibile, anzitutto su che cosa significa genere. Abbiamo questo spauracchio dell'ideologia gender, che è una cosa che non esiste, non so come dirlo, non esiste, cioè è più probabile che sia il mostro di Loch Ness che non l'ideologia gender, e quindi abbiamo paura. Noi siamo adulti che sono stati cresciuti nell'ignoranza rispetto a questi temi, e quindi ora come possiamo pensare di educare persone più piccole? È vero che serve assolutamente un'educazione all'affettività ai bambini e alle bambine da subito, perché può solo che migliorare la loro vita e la loro salute mentale, ma è anche vero che serve anche agli adulti. E il vero problema è che gli adulti purtroppo ci va un po' in fiamme la coda di paglia quando ci dicono da adulti che non sappiamo delle cose, che dobbiamo imparare delle cose prima di poter pensare, ad esempio, di averli, dei figli. Che avere dei figli e saper crescere dei figli sono due cose diverse. Per moltissime persone è estremamente facile la prima, per tantissime è molto difficile la seconda, e che questo non ti rende un genitore meno amorevole. Ma se alcune cose non te le hanno mai dette, come fai a passarle? Non puoi inventartele, come fai a dare qualcosa che non hai ricevuto? No? Quindi questo discorso dell'educazione affettiva, sentimentale, sessuale, così come va fatto per i più piccoli, dovremmo cominciare a farlo anche per gli adulti. Questo è il grande scoglio, perché se poi gli adulti ne capiscono l'importanza, poi sono quelle le persone che possono decidere se raccontarlo o meno ai bambini. Noi siamo fermi uno step prima proprio.
Perfetto. Bellissimo, Irene, davvero. Dobbiamo mettere un... Allora, io direi adesso no, che ci...
No, perché è 44.
Ok, allora proseguo. quante domande riusciamo a fare ancora, Irene?
Ancora, dai, un pochino, ancora ne possiamo parlare e poi passiamo al prossimo argomento.
Ok. Allora, non c'è rimasto tantissimo tempo, io in realtà ho domande per almeno 4 ore, ma cercherò di selezionare e di ridurre. Allora, io volevo chiederti, intanto tu hai lasciato uno spazio aperto anche al termine di ogni puntata, a, diciamo anche agli uomini all'ascolto, perché il campione che tu hai scelto sono uomini già abbastanza avanti nel processo di autoconsapevolezza su tante cose, almeno da quello che...
Scettica.
È un po', sei un po' scettica su questa cosa.
Io non sarei così convinta, cioè diciamo che alcuni, allora io ho scelto di intervistare 18 uomini, sono 18 gli uomini che ho intervistato, sono tutti uomini che conosco personalmente, perché per il tipo di domande che ho fatto c'era bisogno di avere già un certo grado di fiducia e di conoscenza, certo. Sarebbe stato difficile creare un setting così tanto safe senza conoscere già abbastanza bene gli uomini, però alcuni degli uomini che ho chiamato si occupano di questo nella vita, però 3 su 18 e quindi evidentemente hanno dato delle risposte di persone che dal mattino alla sera parlano di questo. Poi ho chiamato altri uomini che magari certo mi hanno sentita parlare di questi temi, mi vogliono bene e quindi 2 cose se le sono lette, ma più perché veramente diciamo per affetto nei miei confronti. E poi ho chiamato uomini che hanno deciso di partecipare perché non avevano mai fatto dei ragionamenti su questo tema, e quelli che sono partiti dicendo mio Dio, farò una figura tremenda, cioè non ho idea di cosa dirò, alla fine hanno avuto dei guizzi che fanno capire che più che aver letto 7 libri sul tema, l'importante è avere uno spazio dove poterne parlare, perché poi ti è richiesto di parlare di te, chi c'è più esperto di te nel parlare di te? E poi ovviamente ci sono quelli che invece arrivano autoproclamandosi
decostruiti,
i conoscitori del tema, e poi dicono alcune cose e tu dici meno male che è un podcast e la mia faccia non si vede mentre stai dicendo questa cosa. Quindi in realtà il campione è molto vario, ha fatto più la possibilità di parlarne che non il loro essere già o meno preparati sul tema, okay. Questo sì. E ti conferma proprio perché, è vero, alla fine di ogni puntata io ho sempre dato la possibilità agli uomini di rispondere anche loro alla stessa domanda attraverso un form assolutamente anonimo. La prima domanda del podcast, e quindi la prima domanda di questa lunga intervista che io ho fatto singolarmente a questi 18 uomini, è: quando è stata la prima volta che ti sei accorto di essere un maschio? Che è una domanda che, fatta al contrario, quindi se chiedo a una donna quando è stata la prima volta che ti sei accorta di essere una femmina, e soprattutto che ti sei accorta che dovevi essere una femmina, che per essere una femmina dovevi, non dovevi fare certe cose, arrivano moltissimi racconti. Ah beh, certo, la prima volta è stata quando mia zia mi ha detto che con la gonna non dovevo tenere le gambe aperte, la seconda è stata quando mio fratello poteva uscire di casa e io invece no. C'è tutta una serie di cose. Gli uomini, se poi si mettono e pensano, le trovano, gli aneddoti li trovano, ma per moltissimi di loro quel momento è stato il primo momento in cui hanno pensato a quella risposta, proprio perché c'è quest'idea che il maschile sia una sorta di matrice, il maschile è l'universale, il maschile è il neutro, è il femminile che è un genere. E quindi certo ci sono degli studi su quello. Moltissimi per la prima volta si sono resi conto che anche il maschile è un genere. E quindi, come dire, ha le stesse identiche dinamiche del femminile. Cambiano poi gli addendi, ma la struttura è poi la stessa. Quindi la prima domanda era questa. Io ho messo online la prima puntata e io mi sono detta: oh, se 10 uomini mi rispondono, io mi considero soddisfatta, perché comunque, come dire, non è una domanda a crocette sì no, ti è richiesto di scrivere, no? Dopo 24 ore le risposte erano 150, Hanno continuato ad arrivare, continuano ad arrivare, anche perché naturalmente adesso il podcast è finito, ma un sacco di persone stanno iniziando ad ascoltarlo adesso, no? La prima puntata è di maggio 2024, ma un sacco di persone lo stanno scoprendo ora e quindi cominciano ora e quindi continuano ad arrivare risposte, e questo mi conferma che c'è veramente un bisogno gigante di parlare di questi temi.
Certo, e in realtà il podcast è terminato, però ci sarà una puntata extra live, giusto?
Esatto, il podcast è finito, ma l'8 di giugno da Base a Milano registreremo una puntata conclusiva live, dove per la prima volta alcuni di questi uomini usciranno dall'anonimato, perché le persone che hanno ascoltato il podcast hanno magari imparato a riconoscere le singole voci. Ah, lui è quello che la volta scorsa ha detto questo, ma non sono mai stati detti i nomi, nessuno ha mai messo la propria faccia. Quindi per la prima volta questi uomini, alcuni magari sono abituati a stare sul palco, altri non ci sono mai stati nella vita, si ritroveranno su quel palco per parlare circa il podcast. Quindi farò loro una serie di domande rispetto a... Se un conto è rispondere all'intervista e poi è risentirti e scoprire come hanno risposto gli altri, no? Quanto parte il confronto. A me arrivavano messaggi singoli dicendo: ho ascoltato la puntata, dai, ma io ho detto una cazzata incredibile, gli altri hanno dato delle risposte bellissime. Oppure una domanda, una puntata del podcast chiede quali sono stati i tuoi modelli maschili. Due persone hanno risposto Peter Parker, quindi neanche Spider-Man, Peter Parker, che è una cosa, mi hanno spiegato essere una cosa estremamente diversa. E un terzo mi ha scritto dicendo: che idiota, avrei dovuto dirlo anche io, è il mio idolo Peter Parker, ma perché ho dato quella risposta, ok? Quindi quello sarà il momento per potersi finalmente guardare negli occhi. Dopodiché accadrà un'altra cosa, non posso spoilerare, però diciamo che io non sarò sempre su quel palco, perché poi alla fine l'obiettivo è che queste cose vadano avanti tra uomini.
Certo.
Quindi proveremo a farlo accadere. Poi ci saranno un altro paio di annunci, però qualcosa me lo devo tenere.
Non spoileriamo troppo. Però io so che questo tu sostieni, hai fatto anche un annuncio nell'ultima puntata del podcast, perché questa puntata live verrà, diciamo, sponsorizzata da alcune associazioni, però c'è anche la possibilità di sostenere, giusto, questo progetto.
Sì. Ovviamente fare un evento del genere comporta dei costi non indifferenti, in parte saranno coperti, il Base mette a disposizione la location, la casa editrice Tlon si occuperà della registrazione audio e video della puntata, così che poi le persone possano recuperarla, perché naturalmente sono 250 posti, sono riempiti, ma le persone che ascoltano sono molte di più, quindi ovviamente bisognava dare la possibilità poi di recuperare, di questo se ne occuperà Tlon. Esistono però tantissimi altri costi per gestire un evento del genere, in parte questi costi saranno coperti dal biglietto d'ingresso, che però io ho voluto mantenere ad un prezzo accessibile. Tutto il podcast si può ascoltare gratuitamente, si può ascoltare, si può leggere, ogni puntata è stata sbobinata e si può scaricare il PDF di ogni puntata. Accessibile vuol dire tante cose, ad esempio ho finito il secondo anno dell'Accademia della Lingua Italiana dei Segni, e come dire, l'idea di fare un podcast e basta era problematico per me, ad esempio per le persone sorde, e quindi le puntate sono anche sbobinate. Decidere di fare un evento e mettere un prezzo alto per coprire tutti i costi andava contro tutto quello che io ho sempre scelto di fare in tutti questi anni, a prescindere dal podcast. Quindi in parte quei costi sono coperti dal biglietto, in parte no, per mia volontà. Quindi ovviamente io mi farò carico del resto dei costi, ma ho dato la possibilità alle persone di fare una donazione. Banalmente, dopo un anno di podcast ascoltato gratuitamente, se per te questa cosa ha avuto senso, ti do la possibilità di dire grazie anche in questo modo. Devo dire che la risposta è stata commovente. nel senso che moltissime persone hanno contribuito in modi diversi, ci sono state persone che hanno preso il biglietto e poi comunque hanno fatto una donazione, è stato un gesto di collettività che veramente mi commuove e mi fa sentire molto molto grata di poter fare dei progetti sapendo che ad ascoltarli, a fruirne ci sono persone del genere.
Bene.
Noi siamo grate a te, Irene, siamo sì. grate a te per essere stata qua, sei veramente un vulcano e trasmetti tanta tanta passione, energia e speranza, anche perché veramente si può pensare che qualcosa sicuramente cambierà. E volevo comunicarti che da adesso in poi sei una bella buona lingua anche tu, perché tutte le donne che partecipano a questo programma radio diventano belle buone lingue, quindi non è detto che ti ricercheremo, verremo noi da te da qualche parte.
Sì. Sono onorata di essere entrata a fare parte di questo club.
Grazie.
A me spiace molto, io sono di Milano, ma purtroppo non sarò lì l'8 giugno, però ecco, siamo molto contente di averti avuta qua e ascolteremo sicuramente la registrazione poi dell'evento e lo sosterremo. Grazie, grazie mille.
Grazie mille. Ciao e alla prossima.
Grazie.
Ciao. E adesso ci ascoltiamo una piccola traccia di un qualcosa che è stata una sorpresa qua a Radio Fab. E è iniziato un podcast realmente simpatico, sorprendente, molto molto vicino alle tematiche di cui parliamo noi di Belle Buone Lingue, perché sì, che parla di maternità, di famiglia e di tutte le complicazioni che da qui derivano. Credo che ci sia stata la seconda puntata alle 6:30, prima di noi proprio, e quindi chi si è sintonizzato sulle nostre web frequencies avrà ascoltato anche la voce di Ludovica in Mi sono fatta una famiglia. Ascoltiamo adesso, per introdurre la cosa, un piccolo estratto della prima puntata che è andata in onda la settimana scorsa.
Appena svegli, dormiamo tutti avvinghiati in una stretta d'amore. Se mi alzo di notte per pisciare, lui si sveglia, mi chiama.
Mamma, dove vai, mamma?
Vado a fare la pipì, dormi!
Dove vai, mamma? Dove vai?
Quanto ci metti?
Poco!
Poco quanto?
2 minuti!
Quanto ci metti, ma?
Allora si mette a contare.
1, 2, hai finito?
Mamma. Minuti, Diego. Mamma. Minuti. Mamma. 2 minuti. Mamma. Non si può. Sono mesi che mamma. Ripetiamo mamma. Il concetto. Mamma. Sarai mica tonto.
Mamma.
Sì.
Hai finito?
Ludovica, ben arrivata qua a Belle Buone Lingue. Benvenuta.
Ciao.
Proprio un invito che abbiamo fatto proprio col cuore, perché ci siamo innamorate di questo podcast, che è brevissimo, si ascolta benissimo e veramente entra nel cuore. Dici un po' come ti è venuto in mente, raccontaci come è nato, da dove è scaturito.
Ciao a tutti e grazie di avermi invitata, sono lusingata, non me l'aspettavo assolutamente. E di aver avuto questo feedback sono molto contenta. E allora, dove è nata? Principalmente è nato dalla necessità di mettere su carta scritto quello che insomma mi passava un po' per la mente, perché la maternità, diciamo, mi ha messo un po' a dura prova nel tempo, che ti riempie appunto il tempo ma non la testa, un po' ti lascia, sai, io ho avuto 2 bambini senza nonni e quindi me li sono sorbettati fino in fondo, fino alla fine. E quindi alla fine ero abbastanza stanca di questo accudimento, e quindi ho detto va bene, basta, adesso mollo il colpo, scrivo, faccio qualcosa per me. La scrittura mi è sempre piaciuta, mi vergognavo di venire in radio a fare la live perché faccio sempre figuracce e quindi ho fatto un podcast corto, perché la soglia dell'attenzione di tutti noi ormai è molto breve, e quindi mi assicuravo, sì, qui, e mi sono oggi portata la famiglia che mi sono fatta, perché mi sono portati tutti, perché non ti molla mai questa
qui presente,
sì, non ti molla mai, tu ci provi ma vengono tutti, sono tutti qua.
Comunque Ludovica, complimenti, cioè io mi sono fatta 14 minuti di risata, cioè è stato veramente divertente e complimenti anche perché scrivi divinamente, cioè sì, oltre al podcast penserei anche ad altro, cioè sei bravissima veramente.
Guarda, ti ringrazio, mi metti in imbarazzo.
No, cioè c'hai una capacità veramente di dire con chiarezza certe cose anche complicate. Arriva
Vabbè, moltissimo. Sono contenta. E la cosa che mi ha sorpreso, non mi ricordo chi mi ha detto, mi è stato detto che insomma era una cosa che pensavano tutti. Non pensavo, sinceramente, pensavo fosse tutto un film mentale mio. E quindi no mi fa piacere che è arrivato. Era tutto nato, diciamo, come un'esigenza personale di trovarmi uno spazio. E non pensavo, cioè non avrei mai osato pensare che invece potesse arrivare, insomma.
Assolutamente sì.
Mi fa molto piacere, veramente.
E abbiamo visto che i tuoi figli collaborano però, ti prestano
voci. No, il 12enne, il preadolescente se n'è ben guardato. Ha detto non ti azzardare. E invece il piccolo è stato molto molto contento, anche perché poi diciamo che sì, questo podcast parla principalmente della mia esperienza della maternità, della famiglia, diciamo soprattutto con la seconda gravidanza, che è da lì che insomma ho cominciato, è stato un po' più problematico, diciamo, e mentre con due figli diciamo è diventato tutto più complesso. E allora ecco, parlo molto degli ultimi 20 anni di vita, ma principalmente sì, degli ultimi, cioè da dopo il secondo figlio più o meno. Però ecco, non sono episodi cronologici, cioè non sono scollegati, cioè il fil rouge appunto di vari flashback, vari racconti, episodi che mi sono capitati, che ho ritenuto potessero essere più simpatici, cioè non volevo essere simpatica a tutti i costi, volevo ecco un po' raccontare una volta sedimentati episodi anche per me dolorosi, e quindi ecco, però sono episodi un po' scollegati. A volte il tema della maternità è anche un po' pretestuoso, perché senza fare troppi spoiler, ad esempio c'è una puntata che parla del mio rapporto col parrucchiere, però anche lì comunque l'ho collegata all'esigenza di sentirsi belli, carini, nel periodo del puerperio, che è un periodo molto particolare, no? E quindi comunque sono riuscita a ficcarcelo dentro.
Quindi avremo questo podcast per l'estate. E hai registrato molte puntate? Il progetto è in divenire? Come
no, allora sono 11 puntate, perché poi dopo, una volta che si è detto, cioè non possiamo rimessare troppo. E poi vedrò se avrò voglia, per adesso sono 11 puntate così.
E c'è ogni lunedì alle 6:30, vero?
Ogni lunedì alle
benissimo, quindi abbiamo un'estate in cui possiamo seguirti, anche perché Belle Buone Lingue darà appuntamento a ascoltatrici, ascoltatori per il prossimo autunno. E quindi comunque c'è una voce femminile bella da ascoltare a Radio Fabri, siamo molto contenti per l'estate. E siamo quasi in conclusione della puntata, intanto ringraziamo Ludovica che è qua.
Grazie
e
a voi.
Facciamo ascoltare un messaggio importante adesso,
sì,
abbiamo quel messaggio
di
cui abbiamo anticipato all'inizio della puntata, e abbiamo Serena Cavalletti che ci manda, che è la nostra madrina, ci manda un grande saluto e anche un grande invito, ci chiede un piccolo impegno, ma ascoltiamola perché il suo messaggio è importante.
Carissime tutte, questo messaggio è per mandarvi un abbraccio fortissimo e ringraziare di questo spazio meraviglioso che è Belle Buone Lingue. Valeria e Valeria, tutte le ragazze che hanno portato i loro contributi e costituito questo collettivo preziosissimo in questi anni, il nostro tecnico meraviglioso, le nostre ascoltatrici e anche i nostri ascoltatori, no? Perché esistono uomini che vogliono riflettere sulla loro cultura di genere e portare la differenza, no? Evviva Dio, benvenuti! Allora, io volevo chiedere di lasciarci alla pausa estiva con un impegno, anzi, due. Il primo è di continuare ad essere vigili, continuare a stanare il sessismo tra le trame del sistema e collettivizzare le nostre esperienze, no? E le nostre riflessioni, perché solo insieme possiamo dipingere un altro mondo possibile, no? Migliore dell'esistente. Il secondo, invece, è di andare a votare 5 sì ai referendum dell'8 e 9 giugno. Allora, io troppo poco durante questa campagna referendaria ho sentito declinare in base alla categoria del genere i quesiti, ma è chiaro che la precarietà e la ricattabilità sul lavoro pesino di più su donne che già firmano lettere di dimissioni in bianco, no? E con il sistema vigente, a maggior ragione, possono essere licenziate per non essere state abbastanza carine con l'uomo di turno, oppure aver avuto il desiderio magari di un altro figlio, no? E poi la menano sulla natalità, però lasciamo stare. E a seguito di questi licenziamenti, non aver avuto la forza d'animo economica o pratica di aprire una vertenza, no? Lo sappiamo che ci sono intere popolazioni sommerse in questo paese, dati che non emergeranno mai, che subiscono ingiustizie che mai verranno a galla. In tutto ciò, ovviamente, se sei immigrata e non godi dei diritti di cittadinanza, è chiaro che la ricattabilità si gonfi a dismisura. Ecco, noi dobbiamo tener presente che è molto difficile ottenere dal sistema, che sia un comune, una regione o lo Stato italiano, le politiche attive, no? Efficaci contro la discriminazione di genere, che non siano banderuole sventolate così per testimonianza di pensiero. Ora, il referendum ci dà uno strumento in questo caso, una possibilità di dire anche un'altra cosa che è essenziale per il nostro cammino, ovvero che i diritti civili e i diritti sociali vanno avanti insieme, che non c'è nessun contrasto tra un ambito e l'altro, anzi, o vanno avanti insieme oppure da qualche parte la falla esisterà. Per cui, carissime tutte, restiamo militanti, restiamo unite, un abbraccio fortissimo e buona estate.
Grazie Serena.
Grazie Serena.
Grazie, che bel messaggio.
E quindi siamo adesso in conclusione e quindi, belle buone lingue, siamo arrivati al momento dei ringraziamenti. Intanto ringraziamo Michela che sta qui con noi.
Grazie a voi.
È veramente una bella buona
per
lingua
avermi riaccolto
della prima ora. E ringraziamo tantissimo col cuore, ma tanto 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 Anaïta, che ha realizzato le locandine per tutte le puntate di Belle Buone Lingue, e Anaïta ci ha fatto un regalo meraviglioso, e tu sei una grande bella buona lingua e le tue locandine sono sempre state fantastiche. Grazie Anaïta, grazie di cuore. Mandiamo un saluto e ringraziamo anche Cecilia e Beatrice che fanno parte del nostro gruppo e hanno collaborato alle puntate di questa stagione che si sta concludendo. Ringraziamo Cape che è qua con noi e che è il nostro fantastico regista, ringraziamo il nostro direttore Benti, ringraziamo Ludovica che è qua con noi e ciao, che vi farà compagnia per l'estate, ringraziamo tutto lo staff e tutti gli amici di Radio Fab e penso che ci siamo, abbiamo sì. Un po' e salutiamo tutti, ringraziamo il pubblico, ringraziamo chi ci ascolta sia live che nei podcast e chi continuerà a sostenere la nostra, possiamo chiamarla battaglia o la nostra attività, diciamo il nostro impegno come donne consapevoli e ci siamo, direi.
E ci siamo, sì, ci vediamo dopo l'estate, anzi ci risentiamo dopo l'estate.
Buona estate a tutti allora.
E adesso concludiamo con una canzone che abbiamo scelto in maniera anche allegra, diciamo, da cantare insieme e la dedichiamo
ai maschi.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao.
E a tutti. Ciao.
Ciao, ciao.
L'espressione malinconica e quel sorriso in più, ma cosa mi fai? Stai così vicino, così immobile, parla qualcosa, non ti ascolto mai. Vetrine, un carezza della notte quasi amor. I maschi innamorati dentro ai bar ci chiamano dai muri di città, dalle vetrine dietro ai jukebox. Ogni carezza avrai di più quando passerà, il cuore si scatena, mi va sulle scale, poi te lo darò quello che sento, parlami ancora.